Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini. Come di consueto vi ricordo la pagina Facebook Cult Radio Popolare, la mail cult@radiopopolare.it per segnalazioni e richieste di informazioni. Vi ricordo anche che ci potete scrivere in diretta durante questa puntata al 331-62-14013 su Telegram, oppure potete mandarci un SMS diretta@popolarenetwork.it e la mail, mentre in podcast sul sito o sulla app di Radio Popolare al termine di questa puntata insieme a tutte le precedenti con i tag che vi indicano gli argomenti di cui abbiamo parlato. A questo punto vi ricordo che oggi è venerdì, è il 5 di febbraio, Antonio Serra chiuderà come sempre con la sua rubrica di fumetti la puntata finale della settimana. Parleremo poi con Nuccio Ordine della nave di Teseo, del giorno del giudizio, il libro di Rasha Al Amir, ma anche, ahimè, della uccisione di suo fratello. Avevano fondato una casa editrice indipendente libanese, insomma il resto ce lo racconta proprio Nuccio Ordine in diretta nella seconda parte. Tiziana Ricci ritorna a parlarci delle riaperture dei musei, con particolare riferimento a due grandi musei milanesi, mentre invece adesso diamo il benvenuto al nostro primo ospite che ci parla degli obsoleti. Così infatti si intitola una pubblicazione, un libro di Agenzia X che documenta il lavoro impossibile quasi 100.000 specialisti, è una stima più o meno di persone coinvolte in un lavoro che noi diamo spesso per scontato e che vale la pena di scoprire. Buongiorno Jacopo Franchi. Pronto? Jacopo Franchi?
Pronto, ciao Ira, ciao.
Ecco, buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, intanto, gli obsoleti, spiegazione di questa definizione e anche del perché si chiamano così.
Sì, questo è il primo libro italiano sui moderatori di contenuti, come hai giustamente introdotto. Gli obsoleti, se vogliamo, è un titolo che mi viene da quelli che sono un po' i miei studi e il mio interesse nell'ambito del lavoro e dei nuovi lavori che nascono col digitale. Spesso noi abbiamo sentito parlare in questi ultimi anni di obsolescenza del lavoro, ma anche dei lavoratori, delle persone che non sarebbero in grado o non vorrebbero aggiornarsi alle nuove tecnologie, alle nuove competenze richieste dal digitale. Il paradosso che viene fuori studiando i moderatori di contenuti, ma studiando anche molte altre professioni e molti altri strumenti del digitale, è che le moderne tecnologie esistono e hanno questo successo proprio grazie al lavoro di quelle persone che sono al momento prive di competenze tecniche digitali specifiche, a partire proprio dai moderatori di contenuti. Sono lavoratori che non hanno competenze tecniche, non hanno competenze digitali evolute, ma che per la loro numerosità e per la loro costanza di lavoro consentono alle piattaforme digitali come Facebook, Twitter e LinkedIn di avere successo, di essere ripulite continuamente da una marea infinita di contenuti tossici che potrebbero allontanare utenti e inserzionisti.
Quindi praticamente se noi per esempio facciamo una segnalazione a Facebook o Twitter, no? O a TikTok oppure su YouTube, gli addetti alla sicurezza, potremmo dire, quindi i moderatori di contenuti, cosa fanno? Possono accedere per esempio anche ai nostri messaggi privati?
Assolutamente sì, questo è quello che viene fuori da 10 anni di ricerche, inchieste e testimonianze che sono venute fuori a poco nel corso del tempo, anche perché queste persone solitamente lavorano attraverso protette da vincolate da un accordo di riservatezza che impedisce loro di condividere con l'esterno informazioni sensibili riguardanti il proprio lavoro anche a distanza di tempo. Ma quello di cui noi siamo abbastanza certi è che ogni volta che noi inviamo una segnalazione a Facebook, Twitter o TikTok, dall'altra parte c'è un essere umano e una persona che prende una decisione se quel contenuto deve rimanere online, se deve essere limitato, se deve essere rimosso e se oltre al contenuto deve essere anche rimossa o bloccata la persona. E queste decisioni avvengono quotidianamente, a tutte le ore del giorno e nell'arco di pochissimi secondi. Si stima che in media un moderatore prenda oltre 1000 decisioni al giorno, quindi facciamo un po' i calcoli, diciamo, nello spazio di 20-40 secondi una dopo l'altra.
Allora, c'è parecchio da dire su questo libro, anche per la modalità con cui è costruito. Jacopo Franchi, con cui stiamo parlando, e che è un social media manager, ovviamente è un addetto ai lavori e si occupa del settore che gli interessa, come ci ha raccontato, quello in cui ricerca. Ne approfitto anche per segnalarvi il suo blog, che è www.umanesimodigitale.com. ha deciso di descrivere la giornata tipo di un moderatore di contenuti, e c'è dentro anche qualcosa che potrebbe trasferirsi in ambito letterario, cioè le pressioni psicologiche.
Assolutamente. Il mio obiettivo è quello non di parlare in astratto, ma proprio di cercare di ricostruire attraverso le testimonianze come si diventa moderatori, come si viene selezionati, come si viene formati a farlo e quelle che sono tutte le difficoltà e le pressioni psicologiche a cui queste persone sono costrette durante il loro lavoro. Sono pressioni psicologiche derivanti da ciò che loro vedono, e cioè contenuti che probabilmente la maggior parte di noi non ha mai visto nel corso di tutta la sua vita, perché sono anche contenuti
tremendi,
di violenza sugli animali e sugli uomini, ricordiamoci,
sui bambini,
bene, e che vengono rimossi e che a lungo andare determinano un turnover molto alto all'interno dei moderatori. La maggior parte di loro si stima che non duri più di 3, 4, 5 mesi al lavoro,
accidenti,
nella posizione di lavoro. E dall'altra parte sono soggetti a una pressione fortissima, perché la maggior parte di loro non lavora in quanto assunta per Facebook o per Google, ma in quanto persone assunte in aziende esterne, dove questo lavoro viene esternalizzato, e sono costretti comunque a rispettare degli alti standard di qualità del servizio di moderazione. Si stima che non possano permettersi più del 2-5% di errori totali rispetto a quelli che sono i contenuti che vengono revisionati e moderati.
Ma chi esattamente li paga? Cioè che tipo di impegno professionale hanno dal punto di vista, non dico contrattuale, ma insomma di inquadramento?
Allora, io quello che ho ricostruito è che, contrariamente a quello che si pensa, non sono persone che vivono necessariamente lontano da noi. Uno dei più grandi centri di moderazione in Europa, ad esempio, è a Berlino, è gestito da Arvato e ne ha parlato un famoso settimanale tedesco non più tardi di 2 anni fa attraverso la testimonianza di un ex moderatore con un titolo che è stato tradotto in inglese, che era 3 mesi nell'inferno, questo per farti capire un po' quello di cui stiamo parlando e la rilevanza di quello che stiamo parlando. Vengono quindi pagate da queste agenzie esterne, e poi c'è una parte cospicua di moderatori non quantificabile che non ha il potere di rimuovere direttamente i contenuti, ma che, da quanto io ho ricostruito, è incaricata dall'esterno di assegnare dei tag ai contenuti che vengono segnalati da utenti o dall'intelligenza artificiale per classificarli all'interno di code di revisione. E queste persone probabilmente lavorano su piattaforme esterne di gig working, probabilmente vengono veramente pagate un tanto al contenuto, un tanto al tag assegnato.
Sono degli sgrossatori, sgrossatori del materiale.
Sì, è un'organizzazione molto complessa dove ci sono poche persone all'interno delle aziende tecnologiche che prendono probabilmente le decisioni strategiche, che decidono sui casi più complessi.
Cioè tipo bannare Trump da Twitter, quello lo decidono i capi.
Non sono i miei moderatori, se vogliamo, che prendono queste decisioni, ma queste decisioni sono quasi sempre prese a un livello molto più alto. C'è una massa cospicua di persone che lavorano e che hanno il potere di rimuovere i contenuti delle persone comuni, di utenti comuni come me, come te, in seguito a una segnalazione, e poi probabilmente c'è ancora una massa ancora più grande, ancora più indefinita di persone che invece lavorano per organizzare il lavoro dei penultimi.
È molto interessante il libro, tra l'altro è scritto in maniera veramente, come diceva Jacopo Franchi, molto utile anche a chi meno ne sa, perché questa nuova professionalità, oltre ad essere, appunto, come avete sentito, direi davvero un lavoro usurante in un senso diverso da quello che si è inteso in passato, è di fatto uno dei motivi del successo, no? Delle tecnologie digitali intese nel modo in cui stiamo descrivendo, giusto?
Sì, assolutamente.
Se ci fossero loro, la realtà non sarebbe questa.
Uno dei temi che io, per forza di cose, ho cercato di non insistere troppo sull'aspetto della violenza, sull'aspetto di ciò che poi alla fine veramente in questo momento costituisce l'emergenza vera per i moderatori in quanto lavoratori, ma insisto soprattutto su come questi sono stati descritti fino a poco tempo fa e ancora oggi, cioè come lavoratori invisibili. Per anni si è negato quasi del tutto la loro esistenza, poi con le prime testimonianze e inchieste si è, a livello di corporate, a livello di aziende tecnologiche, si è iniziato a dichiarare, a parlare di loro, però in generale nella prospettiva dell'utente comune, dell'utente medio, i moderatori non esistono, comunque non si ha mai la certezza che a rispondere alle nostre segnalazioni sia stato un essere umano come noi oppure una macchina, un sistema automatico neutrale che non ha emozioni e che per forza di cose non può avere errori. Io penso che questa loro invisibilità, che viene spesso giustificata in termini di sicurezza, perché è ovvio che a moderare, a rimuovere dei contenuti, comunque questo comporta anche un coinvolgimento diretto personale delle persone, sia anche motivabile e spiegabile dal punto di vista, in un certo senso, della reputazione delle grandi piattaforme. Queste aziende tecnologiche hanno insistito per anni sulla loro supposta automazione, sulla loro capacità di selezionare automaticamente tramite algoritmi i contenuti migliori per noi. Questo aspetto del fatto che esistono 100.000 moderatori in tutto il mondo che rimuovono i contenuti che l'algoritmo potrebbe selezionare per errore, ecco che queste due visioni vanno abbastanza in conflitto e in contraddizione tra loro.
Certo.
Quindi invisibilità dei moderatori funzionale a minimizzare il più possibile l'intervento e l'importanza del lavoro umano manuale all'interno del contesto delle piattaforme tecnologiche.
Ecco, un'altra cosa che afferma Jacopo Franchi negli Obsoleti, il libro di cui stiamo parlando, dedicato appunto ai moderatori di contenuti e al loro enorme effetto sulla nostra quotidianità, è il fatto che sia pure certamente involontariamente hanno messo in crisi molte delle professioni intellettuali di poco tempo fa, no?
Certo, assolutamente. Per un certo periodo, per alcuni anni, per molte persone, e anche il sottoscritto, come ci metto anche io dentro, sono state un po', se vogliamo, anche vinte da questa illusione, da questa promessa e miraggio di una possibile automazione editoriale completa, tale per cui il lavoro dei giornalisti, il lavoro di chi mediava l'informazione tra il mittente e il destinatario era diventato esso stesso obsoleto e poteva essere sostituito dalle macchine. Quello che viene fuori adesso è che le macchine continuano a lavorare, queste macchine sono assolutamente intelligenti ed evolute, comunque non va minimizzata il livello di sviluppo tecnologico, ma che accanto a queste macchine deve esserci sempre per forza un ultimo tocco, un ultimo controllo umano.
Allora, Jacopo Franchi, grazie per averci accennato, perché davvero i contenuti sono molto densi, di questo libro Gli obsoleti, Agenzia X Editore, Il lavoro impossibile dei moderatori di contenuti. Grazie davvero, buon lavoro, a risentirci. Il libro è uscito ieri, credo, ed è ordinabile attraverso il sito di Agenzia X, è in libreria e in formato ebook, proprio da ieri, sì, per l'appunto. A risentirci, ciao, grazie.
Grazie. Ciao Ira, ciao a voi, ciao ciao.
Non esiste un Dio che ci fa diventare più umani. Non c'è nessuno che lo possa fare al posto tuo. E non è la luna che ti fa innamorare, nemmeno il tuo segno, la tua mappa astrale. Aspetti l'estate, una vacanza a mare, per tirarti su, per tirarti su, per tirarti su. Ma in fondo lo sai, ma in fondo lo sai, bruciamo di fretta come sigarette in mano a Dio. Ma che vita fai, ma che vita fai, se non brindi mai. Giriamo la notte, questa luna piena la offro io. Esiste un Dio che ci fa diventare più umani. Non c'è nessuno che lo possa fare al posto tuo. Lavora quando sciovi, a terra che si muovi, e tu che non respiri più. Mas não é todo um drama, uma novela mexicana. Hai messo il tuo vestito blu. In fondo lo sai, in fondo lo sai, bruciamo di fretta come sigarette in mano a Dio. Ma che vita fai, se non brindi mai.
E questi sono i Selton, Sigaretta in mano a Dio, il loro ultimo pezzo che è entrato nella nostra library da poco, e noi adesso invece entriamo idealmente in musei, perché già vi avevamo detto che stavano per riaprire, sia pure con tante differenze. Tiziana Ricci, ciao!
Ciao Ira, buongiorno. E sì, hanno riaperto, non tutti ovviamente, ricordiamo, i musei civici cominceranno da settimana prossima, dal 9, come la Pinacoteca di Brera, anche il Cenacolo apriranno settimana prossima. Invece io sono andata ieri in Piazza Scala e ho visto una gran coda sul marciapiede di gente ordinata che rispettava tutte le distanze, e però con un'energia frizzante fra di loro. E pronti per entrare a Gallerie d'Italia. Allora sono andata lì, poi sono andata a vedere in via Manzoni il Pol di Pezzoli. Cominciamo con Gallerie d'Italia.
Allora, direttore,
sì.
Avete riaperto in grande, vedo.
Sì.
C'era la coda stamattina.
Sì, siamo molto felici. La gente ha risposto molto bene, soprattutto anche i giovani in coda, nonostante il giorno infrasettimanale. Una grande voglia di bellezza, d'arte, di cultura, di luoghi belli. Una carezza per lo spirito, ne abbiamo bisogno in questo periodo.
Senta, è un problema per i musei riaprire così, perché la cosa è stata un po' improvvisa, non ci si aspettava di andare in zona gialla. Infatti i musei civici vanno un po' a rilento.
Sì, devo dire che è stato abbastanza un trauma, nel senso che noi pensavamo di essere in arancione, quindi da venerdì sera, quando abbiamo scoperto questa cosa, è stata veramente una corsa ad ostacoli per la pulitura, richiamare il personale, poi appunto avevamo i disegni coperti per i motivi conservativi, insomma, e poi un bel segno perché anche Napoli e Vicenza riaprono, quindi tutte le tre gallerie d'Italia che abbiamo appunto nel territorio nazionale riaprono lo stesso giorno, quindi è un po' anche un segno per il paese, speriamo che porti bene, perché veramente, perché è importante e capiamo quanto la cultura sia il cibo per lo spirito e quindi abbiamo bisogno.
Infatti, ho visto che sono corsi proprio.
Sì, no, ma è stato una... Guardi, le dico veramente che sembravamo il primo giorno di scuola, come l'ho detto anche a qualche suo collega stamattina, perché c'era questa atmosfera un po' elettrizzante, la gente era come commossa e si sentiva una grande energia, partecipazione, voglia di vedere il bello. Quindi questa è una cosa che questa c'è un po' l'abbiamo persa nei grandi numeri, adesso abbiamo un po' imparato anche ad assaporare forse meglio le piccole cose, anche le grandezze di Tiepolo.
E quindi sono proprio felice di questa riapertura, poi oggi è anche il mio compleanno. Quindi
ma per lei è importante il museo?
Assolutamente, qualsiasi museo, testimonianze d'arte, modo di vedere la vita attraverso gli occhi di artisti è decisamente insostituibile, diciamo.
Cioè è essenziale come il supermercato.
Beh, oddio, sono cose, un conto è l'esigenza fisica del cibo per cui si va alla ressa, l'esigenza dell'arte e del museo è qualcosa che allarga il nostro spirito, il nostro cuore.
Ma che ha bisogno anche l'anima di essere nutrita. E
vi è pesato molto questo fatto che erano chiusi?
Sì, a me tantissimo. Le mostre, i musei sono un momento di distensione, di serenità e di anche confrontarsi, perché abbiamo parlato davanti ai quadri, trovare argomenti nuovi, cioè diversi.
Era tanto che non veniva una mostra?
Tantissimo.
Le mancava?
Molto contenta, sì, direi di sì.
Mi sembra che qui ci sia sicurezza, no?
Indubbiamente, credo che sia, vedo che è gestita molto bene con le misure di sicurezza e quindi è importante.
Lei va solitamente a vedere mostre nei musei?
Generalmente sì, mi piace, mi rilassa, mi arricchisce soprattutto.
Ricordiamo che a Galleria d'Italia il Tiepolo, la mostra del Tiepolo è stata prorogata fino al 2 maggio e poi c'è un'altra mostra fotografica, ma noi ricostruiremo la Milano bombardata del 43 dall'archivio Publifoto d'Intesa San Paolo e quella lì è stata prorogata al 16 di maggio. Pare che ci sia stato un gran successo anche all'Hangar Bicocca con la mostra di Chen Zhen, alla Triennale, dove sapete c'è la mostra di Mari e il museo del design, e come vi dicevo prima al Pol di Pezzoli in via Manzoni e sono entrata, ho parlato con la direttrice, con qualcuno. Allora, siamo con la dottoressa Zanni, giorno di riapertura, siete contenti?
Sì. Moltissimo, moltissimo, con la gioia delle persone che erano già venute nei giorni scorsi per chiedere se si riapriva finalmente, anche perché con tutta questa attività tramite il digitale, con le storie, con le narrazioni, si è creata anche la curiosità di poi venire a vedere direttamente le opere, cosa che noi sottolineiamo sempre molto. In più abbiamo una mostra dedicata al recupero di Mantegna, perché dalla Madonna col Bambino riinterpretata da Giuseppe Molteni abbiamo recuperato il vero Mantegna, quindi una cosa.
E poi si è vista solo per 2 settimane, no?
Assolutamente.
Ha dovuto chiudere subito.
Assolutamente. Abbiamo aperto il 15 di ottobre, il 4 novembre era già chiusa. Quindi anche questo molto importante, perché poi è anche corredata da un bellissimo filmato che spiega proprio tutto il lavoro straordinario dell'ufficiale Pietre Dure. Quindi veramente grandi scoperte e poi narrazione proprio attraverso anche le nostre opere, perché tutto sommato la politica culturale del museo è quella di valorizzare questo patrimonio incredibile attraverso delle mostre dossier, cioè proprio veramente
sì,
puntare.
Poi, diciamo che basterebbe la collezione di Pol di Pezzoli per fare una bella
vita. Quello ha perfettamente ragione.
Ogni tanto lei propone
estrapolare dal contesto della storia del gusto del collezionista un'opera e poi su quella raccontare tutto dall'A alla Z mostrando la tecnica, i materiali, i restauri, la provenienza, la storia collezionistica, la committenza, cioè fa capire alle persone quante cose le opere
e quanto sono preziose anche.
Assolutamente, quanto appartengono al nostro DNA.
So che avete delle idee per le persone sorde.
Inizialmente, grazie alla collaborazione con l'Ente Nazionale Sordi, abbiamo creato un tour virtuale che viene guidato da una persona della LIS, cioè che con il linguaggio dei segni dialoga. E pensi che alla fine di questo tour virtuale del museo, dove c'erano tantissime persone e facevano tantissime domande, e la cosa bella è che adesso tramite queste persone stiamo formando delle persone con questa disabilità
che facciano la guida
ai loro, alle persone che si trovano nella loro stessa situazione.
Buongiorno, da quanto tempo non venivo al museo?
Un anno sicuramente. Sì.
Mi è mancato?
Assolutamente sì, infatti ero contentissima quando ho scoperto che appunto c'era la possibilità di andare a visitare i musei, quindi sì, oggi appunto è il primo giorno e ci siamo
subito.
Sì,
assolutamente. E che impressione ha?
No, sono molto contenta, poi non mi sento più abituata, quindi ho bisogno di prendere un po'
è
di tempo.
È un'emozione?
Assolutamente sì, poi Paul di Pezzoli a me è sempre piaciuto, quindi torno qui, grande piacere. Molto raccolto e molto, dal mio punto di vista, è un museo davvero milanese, no? Nascosto, non, da fuori non lo percepisce come di tale bellezza, e invece quando entri dentro trovi tutte le meraviglie ad aprirsi davanti a te.
Allora, avete sentito, Ira, una grande emozione, però ricordiamoci di una cosa, che tutti i direttori dei musei sperano e fanno anche, hanno fatto delle pressioni perché si possa aprire anche il sabato e la domenica, perché insomma i turisti non ci sono e gran parte della gente che lavora, che studia, ha proprio il weekend per andare a visitarsi una mostra.
Benissimo, allora fa sempre piacere sentire il pubblico quando ritorna nei luoghi di cultura, è emozionante anche per noi, immagino anche per te. Tu cosa hai sentito rientrando al museo?
Ah beh, io ero felice, ieri ero felice veramente, sì, è una grande emozione, condivido le sensazioni delle persone che ho intervistato, perché ma da quando? Da mesi non entravamo, e davanti, e l'energia che ti danno le opere d'arte non te la dà il virtuale, cioè il virtuale può essere così una cosa in più, un arricchimento, arrivi preparato, sai già, conosci già la storia delle opere dell'artista, però davanti all'opera c'è un'emozione insostituibile.
Grazie Tiziana Ricci.
Ciao.
Allora, a risentirci. Ora una breve interruzione pubblicitaria, torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
Once I was naive enough to stare into the hurt me. I forgot who I used to be when things were easy. I forgot what you meant to me. Oh, once I had to choose between surrender and denial.
Seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare di questo venerdì 5 febbraio 2021. Ci scrive un ascoltatore o un'ascoltatrice: i musei in zona gialla, quanto ha dovuto lottare Milano, a proposito delle cose che ci raccontava Tiziana Ricci nel nostro spazio precedente. Adesso invece parliamo di un libro uscito il 4 di febbraio, uscito ieri, nella traduzione di Arianna Tondi. È il primo romanzo di Rasha Alamir, Il giorno del giudizio, e appunto esce in Italia per La Tartaruga. Si tratta di un libro molto interessante, atteso, che ha già conosciuto altre traduzioni e che purtroppo, e anche per ironia della sorte, è uscito il giorno in cui il fratello dell'autrice di Rasha Alamir è stato assassinato. Il fratello, appunto, Lokman Slim, era un attivista, un editore indipendente insieme appunto a Rasha Alamir, in Libano, il loro paese. E la situazione del Libano a Radio Popolare certamente non è argomento di oggi, e conosciamo quali siano alcune delle gravi problematiche e anche della violenza che spesso raccontiamo. Dobbiamo dire che questo fatto ha colpito ovviamente moltissimo non soltanto i commentatori politici, ma tutto il mondo dell'editoria. È stato un docente universitario di letteratura italiana e filosofo a far conoscere in Italia il lavoro di Rasha Alamir. Nuccio Ordine, ed è collegato con noi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Grazie, che triste ricorrenza dover parlare di un libro importante, così interessante, così bello, con questa notizia che ne accompagna e ne accompagnerà per sempre, no? Il destino.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Io avevo sentito Rasha 4-5 giorni fa, perché le avevo inviato la copertina del libro.
Sì.
Lei era molto felice. Era contenta che questo libro uscisse in Italia, perché lei è un paese che ama molto, e diciamo l'ironia della sorte ha voluto anche che un libro dedicato proprio al tema del fanatismo, cioè in fondo è la storia di un imam che attraverso la lettura di un grande poeta arabo, al-Mutanabbi, che lui compie insieme a una donna, si innamora di questa donna e quindi comincia a capire il pericolo del fanatismo religioso. Ecco, è incredibile che un libro che denuncia il fanatismo, denuncia la violenza, fa capire come la letteratura possa essere come dire, una forma di difesa, un antidoto, anche se non è che la letteratura può garantire, però la letteratura può essere uno strumento di sensibilizzazione e di resistenza, no? E quindi questa cosa, questo libro esce, la casualità ha voluto, nel momento in cui suo fratello veniva assassinato a Beirut, probabilmente per mano di fanatici.
Allora, probabilmente sì, anche perché era, so che lei lo conosceva bene, aveva trascorso del tempo con Lokman Slim quando appunto è stato a Beirut e oltre ad essere un uomo di cultura, insieme con la sorella aveva fondato questa casa editrice indipendente ed era anche un commentatore politico, quindi diciamo che probabilmente era già nel mirino di chi poi lo ha assassinato.
Ma su L'Orient Le Jour, che è un autorevole quotidiano libanese di lingua francese, ho letto per l'appunto che lui era stato già minacciato. Ecco, io la mia relazione, diciamo, di amicizia, di frequentazione è più con Rasha che con suo fratello. Io ho avuto modo di incontrarlo perché noi ci siamo conosciuti casualmente. La casa editrice Dar Jadid, che è diretta da Rasha, aveva deciso di tradurre in arabo il mio libro L'utilità dell'inutile.
Sì.
Da lì siamo entrati in contatto. Poi nel 2018, quando il libro è uscito in traduzione araba, in occasione a dicembre del Salone del Libro del Mondo Arabo, Rasha mi ha invitato, sono andato lì a Beirut, ci siamo conosciuti e in quelle occasioni, dove io ho passato quasi 5-6 giorni assieme a Rasha, ho visto un paio di volte a cena con altri intellettuali libanesi anche il fratello, che è un uomo molto vivace, simpatico, appassionato, però devo dire che in quelle circostanze abbiamo parlato più di letteratura, abbiamo parlato più così di cose culturali che di politica. Era una riunione con scrittori e chiaramente in quella circostanza ricordo bene la vivacità intellettuale e la passione di Slim. Poi Rasha era particolarmente legata a suo fratello, la casa editrice l'avevano fondata insieme ed è una casa editrice che diciamo all'interno del panorama editoriale arabo è una casa editrice di qualità, cioè non pubblica bestseller o libri commerciali, è una casa editrice molto attenta alla grafica, molto attenta alla selezione dei contenuti. Per fare un esempio, loro hanno tradotto Choran, è stato tradotto per l'appunto da questa casa editrice. E il fatto che questa casa editrice sia diretta da una donna è un fatto significativo nel mondo arabo, e chiaramente il Libano è un paese molto più aperto, le donne giocano un ruolo di primo piano in tantissimi aspetti, no? Però nella direzione di una casa editrice io penso che per l'appunto la figura di Rasha era una figura alquanto singolare e importante.
Moderna,
una donna che...
moderna. Tra l'altro è raro anche che in Italia una donna dirige una casa editrice, quindi insomma... Non...
No, ce ne stanno.
Ce ne stanno. Sì.
Non è un caso che la Elisabetta Sgarbi, a cui avevo proposto il libro, immediatamente ha reagito e ha sentito un'empatia molto forte con Rasha Lamir.
Sì.
Per cui... insomma, adesso in diverse case editrici italiane, per fortuna, ci sono anche direttrici editoriali che sono...
No, era una battuta, era per dire che insomma,
sì,
le donne in veste, diciamo, apicale sono poche, insomma. Cioè
no, è chiaro, e quindi ma speriamo ancora... che ce ne siano sempre di più.
Speriamo. Comunque diciamo che E dunque una figura, quella dei due fratelli e della loro casa e della casa editrice che hanno fondato, che evidentemente in Libano ha una visibilità importante, rappresenta un presidio di indipendenza e anche di libertà, e questo sappiamo benissimo, insomma, che purtroppo è una delle cose che più possono determinare il tragico esito che abbiamo raccontato. Dove si trova Russia in questo momento? Lo sa Nuccio Ordine?
Ma guardi, io ho mandato un messaggio ieri quando sono venuto a conoscenza del tragico evento. Io credo che lei in questo momento, ho parlato con degli amici comuni libanesi e mi hanno detto che appunto casa sua è un continuo via vai di visite di persone che vanno a rendere omaggio al fratello. So che Russia ieri ha ricevuto la visita dell'ambasciatore francese in Libano, dell'ambasciatore tedesco in Libano, ma anche dell'ambasciatore dell'Unione Europea. Quindi insomma è un momento difficile, posso immaginare. Io non ho cercato di telefonarle perché bisogna avere rispetto in una situazione di questo tipo, poi quando sarà il momento ci sentiremo, però certo non è una situazione facile da gestire, soprattutto perché poi, come dire, la figura del fratello era una figura di un intellettuale molto stimato, e allora questa cosa crea un grande turbamento per il paese, perché è un segno di pericolo, no? Se le persone che esprimono le proprie idee vengono liquidate con 5 colpi di pistola nella testa, e bisogna cercare di capire dove il paese può andare, no? Ed è un peccato perché il Libano è un paese straordinario, bellissimo, io l'ho visitato più volte, un paese che ha una storia antichissima, una cultura straordinaria, è il paese, come dire, dove c'è il dibattito più vivace del mondo arabo, però queste asprezze, queste forme di violenza che del resto nel libro, nel romanzo di Russia vengono denunciate, no, non a caso proprio questo imam riceve una fatwa, cioè è proprio dai fondamentalisti, no? E ecco, quindi Russia è stata sempre consapevole che laddove si annida il fondamentalismo, e noi sappiamo che il fondamentalismo non si annida solo nel mondo musulmano, il fondamentalismo si annida praticamente in una società come la nostra, violenta, e dove molto spesso si abbassa il livello culturale della società. E quindi
sì, proprio vero.
La violenza è figlia dell'ignoranza, è figlia delle forme di sopraffazione che hanno a che fare con la mancanza di cultura, eccetera. Certo, la cultura non è, lo dicevo anche prima, una ricetta automatica, no? È un vecchio dibattito che ho sempre avuto col mio amico e maestro George Steiner. Steiner diceva i nazisti che massacravano gli ebrei leggevano romanzi, ammiravano i quadri, ascoltavano musica classica. È vero,
Sì.
Però io sono convinto che noi non abbiamo un altro strumento se non quello della cultura per cercare di far argine alla violenza e, come dire, al fanatismo. Il fanatismo è la convinzione, nasce dalla convinzione di possedere una verità assoluta che io debbo imporre agli altri per il bene dell'umanità. Ecco, questa presunzione di possedere la verità assoluta, come dire,
il principio della fine.
Si infrange contro la cultura.
È il principio della fine della cultura, infatti.
È elogio del dubbio, è messa in discussione del sapere.
Certo.
Ecco.
Elogio del dubbio, assolutamente. Insomma, io so di non sapere, la cosa che dovremmo tenere a mente tutti.
Appunto,
quanti.
Il grande Socrate.
Tutti, il grande Socrate, infatti, è proprio il caso di dirlo. Allora, è davvero con grande dispiacere che vi parliamo, e avremmo voluto farlo con un tono certamente diverso, del giorno del giudizio uscito da pochissimo dalla Tartaruga, purtroppo in concomitanza con l'assassinio del fratello della sua autrice, Russia Al-Amir, coeditore editrice insieme a Lokman Slim, appunto, il fratello morto ieri. Nuccio Ordine, il suo libro L'utilità dell'inutile, tra l'altro pubblicato in arabo dalla casa editrice di Rasha Alamir. Prego, voleva aggiungere qualcosa?
Posso aggiungere solo una piccola chiosa finale? Cioè, volevo dire che questo è un libro che dovrebbero leggere i giovani, perché è un libro dove si capisce, è una scommessa, no? È un libro scritto con un arabo colto, tant'è vero che la traduttrice è stata molto brava a rendere
Arianna
questo livello
Tondi,
della lingua.
La nominiamo, Arianna Tondi.
Sì, Arianna Tondi è stata molto brava a rendere, diciamo, questa aulicità della lingua. Perché Rasha è un'orafa della parola, la scolpisce, ecco, la recupera, però è bellissimo perché è una maniera di far capire come la letteratura possa avere una funzione civile. Ecco, e tra l'altro la cosa strana è che mi ricordava la scena in cui l'imam, leggendo al-Mutanabbi insieme a questa donna, i due scoprono di essere innamorati. E mi ricordava un po' la scena anche tragica di Paolo e Francesca nella Divina Commedia. Noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto Come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Ecco, la letteratura è anche occasione di incontri d'amore. E quindi
Grazie Nuccio Ordine davvero per questa conversazione molto illuminante su Il giorno del giudizio di Rasha Alamir, edito dalla Tartaruga. A risentirci presto, grazie mille,
grazie,
davvero,
grazie,
buon lavoro.
A voi.
Questo era un pezzo del 2011 di Nancy Agram, una hit del pop libanese, ma sci erano anche altri anni. Lo dedichiamo idealmente proprio per l'anticonformismo di Rasha Alamir e di suo fratello, che è stato assassinato nel giorno dell'uscita del primo romanzo di Rasha, Il giorno del giudizio per la Tartaruga, come vi abbiamo raccontato un attimo fa. E come tutti i venerdì è arrivato il momento della ormai leggendaria rubrica di fumetti a cura di Antonio Serra. E pensate che c'è ancora chi chiede il titolo della sigla della rubrica di fumetti. Tsuntoko Bushi Kiyoshi Hikawa, chissà se è ancora vivo, no, poverino, insomma, va benissimo, sono sicura. Adesso mi informo, insomma, mi ho detto una cosa poco gentile. E buongiorno Antonio Serra.
Buongiorno Ida.
Vabbè, niente, se ogni tanto mi distraggo. Antonio, di cosa parliamo quest'oggi? Benvenuto intanto, ecco.
Grazie, beh, guarda, proprio perfettamente in linea comunque.
Oh, no.
Sì, perché oggi parliamo di un volume di cui avevamo già accennato durante la nostra lista delle strenne natalizie, che è un volume veramente bellissimo, che si chiama Nippon Yokai. Nippon chiaramente è il Giappone, yokai sono gli spiritelli non necessariamente malvagi che popolano tutte le leggende giapponesi, che sono di varia natura, che possono essere sia buoni che cattivi, ma che molto hanno a che fare con la paura e il terrore della morte, appunto, ai noi. Quindi vedi che in qualche maniera l'argomento c'entra. Ora, in questo caso però noi parliamo di un libro che non è un libro giapponese, ma è un libro italiano edito da Oblomov Edizioni, realizzato da Elisa Menini, che è un'autrice straordinariamente brava, soprattutto sia nel disegno che nell'uso dei colori, e che è una di quelle tante autrici, come d'altronde purtroppo vale anche per me, che a causa dell'invasione dei famosi cartoni animati giapponesi si sono trovate a metà strada tra Italia e Giappone. Quindi in questo libro ci viene raccontata una tipo di, come dire, festività, di attività tipica del Giappone, cioè quella di riunirsi per raccontarsi reciprocamente delle storie spaventose, da brivido, diciamo così, ognuno dotato di una candela in una stanza buia. Man mano che si racconta una storia, ogni candela, ogni lanterna viene spenta, e quando la stanza è completamente al buio, la speranza è quella di aver evocato uno di questi mostri. Insomma, così, che tu pensa che razza.
Bello però, dai.
Sì, è una cosa divertente, e per avere paura è tipico, soprattutto si fa molto con i bambini, diciamo, ecco, per spaventarli, diciamo così. Questo fumetto ci racconta quindi questa esperienza, alcuni personaggi si riuniscono per raccontarsi queste storie, e al di là della storia, quella primaria, quella di che cosa succede ai personaggi del racconto, diciamo così, ci sono queste 10 leggende giapponesi, realizzate ognuna con una tecnica diversa, ispirata all'arte giapponese, ma in maniera sempre diversa, soprattutto con un uso dei colori, del taglio, delle immagini sempre diverso, con una grande varietà e anche una grande creatività. Questi racconti sono sì spaventosi, alcuni proprio, diciamo, altri invece ci lasciano molto perplessi, perché inevitabilmente sono il prodotto di una cultura molto diversa dalla nostra, e quindi ci chiediamo a volte cosa ci sia da spaventarsi e a volte quale sia la morale della storia. Però sono tutti molto affascinanti e realizzati veramente con una perizia e una come dire, un gusto straordinario, che mescola certo l'arte giapponese, la cultura giapponese, ma anche moltissimo di un'idea di fumetto che è italiana, tutta italiana, ma anche nel linguaggio dei personaggi, che sono, a volte hanno un linguaggio formale estremamente, diciamo, ispirato chiaramente a una quindi hanno idee di traduzione direttamente dal giapponese, dall'altro lato invece usano espressioni tipo caspita e così via, che chiaramente li calano in un contesto molto più vicino a noi. Un libro molto divertente, che si può leggere anche a puntate, chiaramente, perché si può leggere anche il tipo un racconto al giorno, diciamo così. Sì. Ecco, e sono oltre 150 pagine, tutte a colori, in una bellissima carta molto, molto pesante, quasi oserei dire una specie di cartoncino, che chiaramente riproduce anche come sostanza quello delle stampe giapponesi, quindi un'edizione molto bella, nello stesso tempo sì, un'edizione molto molto bella, che tipica, diciamo, di Oblomov, che è sempre molto raffinata, a un prezzo però decisamente, secondo me, accettabile. Stiamo parlando di 20 euro per una lettura sicuramente divertente, per un libro che fa bella figura di sé anche nella nostra biblioteca.
Quindi, riassumiamo, insomma, gli estremi.
Esatto, allora abbiamo parlato di Nippon Yokai, il gioco delle 10 storie, di Elisa Menini, edito da Oblomov, 20 euro in fumetteria e libreria.
Grazie ad Antonio Serra. Intanto ho scoperto che Kiyoshi Yamada, che è il vero nome di Kiyoshi Ikawa, l'autore della sigla della rubrica di fumetti, è una star degli Enka, cioè queste canzoni che in qualche modo richiamano, sia pure in chiave moderna, la tradizione vocale antica giapponese. Vedi quante cose si imparano. E che è nato nel 77, sta benissimo, vive e lotta insieme a noi ed è anche un bel ragazzo, insomma, per cui direi che mi sono emendata per la mia gaffa. Ecco, grazie.
Benissimo.
Grazie ad Antonio Serra, ci risentiamo
grazie
venerdì prossimo. Ciao ciao.
A presto.
A presto. E allora io intanto metto la sigla. By her crime, by her crime, to Perché fra 50 secondi ci sono le notizie di Radio Popolare, o meglio c'è la pubblicità e poi le notizie di Radio Popolare, ma solo per dirvi che oggi alle 21 l'Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano si ricongiunge al suo direttore musicale. Klaus-Peter Flor debutta di nuovo sul portale streaming della Verdi, streaming.laverdi.org, con la Sinfonia numero 6 in si minore, opera 74, La Patetica di Piotr Ilyich Tchaikovsky. È uno degli suggerimenti che vi diamo per questo weekend, cercate di passarlo bene se possibile. Ci sentiamo lunedì alle 11.30 o in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, grazie di averci ascoltati. Ciao ciao.